al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
In fondo, un pezzo d'Italia era scomparso, come se si fosse inabissato nel mare, ma di questo gli italiani, anche quelli che sempre più numerosi avevano preso a frequentare le coste e le città dell'Istria divenuta jugoslava, sembravano assolutamente inconsapevoli. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Oggi è il 9 febbraio 2009. Saluto Vincenzo Proto alla parte tecnica, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. Avete ascoltato in apertura di questa trasmissione le parole dello storico Raul Pupo, parole che si riferiscono ai fatti che vengono raccontati in una mostra che è in corso a Roma. La mostra si intitola Foibe, dalla tragedia all'esodo, contro la violenza dell'oblio. Una mostra che si svolge al complesso del Vittoriano, una mostra che andrà avanti fino al 22 febbraio 2009. Una mostra che vuole ricordare il tema del cosiddetto giorno del ricordo, una mostra per ricordare le vittime del genocidio anti-italiano commesso dagli jugoslavi e dell'esodo giuliano-dalmata. Il giorno del ricordo è il 10 febbraio ed è stato istituito da una legge del 2004 che recita così: la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo, appunto, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Nella giornata sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. Questo è un passaggio di questa legge che ha avviato un percorso in qualche modo purificazione della memoria, per usare le parole di un papa. Una legge che ha visto diverse iniziative nascere da quel 2004, come la mostra di cui vi stiamo parlando. E la nostra trasmissione di oggi vuole tornare alla tragedia delle foibe, alla tragedia di quell'esodo. Ne parliamo innanzitutto con un ospite che è in linea con noi, ringrazio. Si tratta di Lucio Tot, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Tot, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Pronto, buongiorno.
Ecco, io voglio ricordare a chi ci ascolta che lei è nato a Zara nel 1934.
Sì, nel 1934.
E all'epoca capoluogo di provincia italiano.
Sì, sì, era la più piccola provincia d'Italia, perché era una piccola enclave con due isole al centro del mare.
Ecco, lei è stato magistrato, parlamentare.
Io, sì, sì.
E tra l'altro ha avuto anche un'esperienza nei movimenti cattolici impegnati,
sì,
nel sociale.
Sì, per molti anni, perché la mia esperienza, diciamo, giovanile, infantile, mi aveva portato a un rigetto dei due totalitarismi che io vidi scontrarsi, quello fascista e nazista e poi quello comunista. La reazione di rigetto mi portò ad entrare nei movimenti cattolici, insomma.
Ecco, come testimone diretto di quell'esodo, le chiedo un commento. Per la quinta volta si celebra dunque domani il giorno del ricordo. Cos'è cambiato in Italia dal 2004, l'anno della sua istituzione?
Beh, innanzitutto diciamo che abbiamo avuto il conforto che dopo Ciampi anche il presidente Giorgio Napolitano ha avuto espressioni molto molto forti nel condannare l'ingiustizia che avevamo patito, le violenze che avevamo patito, e quindi questo ci è stato di notevole conforto dopo tanti anni di oblio. Poi sono aumentate le iniziative un po' in tutta Italia, dalle ricerche anche demografiche che abbiamo fatto, il numero delle persone che sanno di che si parla quando si dice del foibe e dell'esodo sono notevolmente aumentate. Eravamo sotto il 10% 4 anni fa, oggi forse il 28-30% delle persone sanno di che si sta parlando.
Che cosa si deve fare allora affinché questa occasione non si esaurisca nel giusto ricordo del dolore degli esiliati e ne resti soltanto, come dire, retorica della politica, a volte retorica anche dei giornali?
Guardi, in politica purtroppo la retorica è un difetto che ricorre. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di strappare la nostra vicenda, di disancorarla dalle polemiche politiche tra destra e sinistra, anche perché i due termini non hanno più nessun senso a 50 anni della Seconda Guerra Mondiale, a nostro avviso. Questo naturalmente non toglie i giudizi storici che il popolo italiano ha maturato, la democrazia italiana ed europea hanno maturato sul fenomeno del fascismo e del nazismo, come sul fenomeno del comunismo, sia di quello sovietico che di quello jugoslavo. Però questa ricorrenza non ha un carattere politico, ha un carattere storico per ricordare che una porzione d'Italia è stata staccata, come lei ha detto poco fa, è stata staccata dal paese al quale era stata unita nei secoli, attraverso l'arte, la cultura, la musica, un po' tutto quanto. Terre certamente plurali, come si dice, dove cioè vivevamo insieme con altre popolazioni che erano sloveni verso nord, croati, addirittura anche serbi verso sud, in Dalmazia, ma certamente terre segnate per millenni da una cultura latina, da una cultura veneta, da una cultura italiana. Queste tracce sono state strappate violentemente al di là di quello che era necessario per un semplice passaggio di sovranità. Noi eravamo stati sotto l'Austria per un secolo, dalla caduta della Repubblica Veneta fino al 1918. Trieste e Fiume sono state austriache dalla fine del Medioevo, dopo essere state dei comuni liberi italiani, ma non hanno mai subito cose di questo genere, quindi espropriazione di beni, massacri di civili, l'obbligo forzato di abbandonare il paese attraverso appunto la violenza fisica o la pulizia etnica, questo non era mai successo. Ecco, questo è un dato di fatto che ha colpito noi come tante altre popolazioni europee purtroppo nel Novecento. Non siamo gli unici, ma tra gli italiani siamo gli unici, perché 350.000 persone hanno fatto fagotto.
Ecco, lei lo ha appena fatto, ma glielo chiedo di nuovo, se dovesse spiegare proprio a dei giovani, a degli studenti che sanno ben poco di queste vicende che riguardano l'Italia, gli italiani che sono così vicini ancora nel tempo, come spiegherebbe cosa sono state le foibe e cos'è stato l'esodo?
Guardi, dunque, è chiaro che queste terre erano contese tra italiani e jugoslavi da quando nasce l'idea di nazione nell'Ottocento. L'Austria riuscì a tenere a bada la situazione, un po' giocando gli uni contro gli altri. I nazionalismi del Novecento, sia quello fascista ma anche il nazionalismo jugoslavo, portò subito, già nel 1918-1920, alle prime violenze, ai primi fenomeni di esodo, per cui un primo esodo dalla Dalmazia si era verificato addirittura nel 1920 con diverse migliaia di persone che vennero via e si rifugiarono nella penisola italiana, oppure vennero da noi a Zara, che era l'unica città dalmata che dopo la Seconda Guerra Mondiale fu assegnata all'Italia. Quindi è un fenomeno un po' antico che viene prima del fascismo e del comunismo. Certamente lo scontro tra questi due totalitarismi nazionalisti e con dei connotati molto forti di violenza e di uso della violenza come strumento di operazione rivoluzionaria, quindi c'era un culto della violenza sia nell'ideologia fascista che nell'ideologia comunista, hanno fatto sì che quando l'armata jugoslava di Tito si è venuta a trovare a dover occupare questa parte d'Italia, a varcare il confine che era il confine italiano legittimo fissato nel 1920 dai trattati di pace dopo la Grande Guerra, si comportò subito in maniera pesantissima. Gli alleati se ne resero conto, Churchill alla Camera dei Comuni denunciò le violenze di Tito paragonandole addirittura appunto ai massacri compiuti da Hitler in Polonia e in Russia. E questo fatto fu subito denunciato, però nessuno riuscì a fermarlo perché la Jugoslavia era tra i paesi vincitori e quindi nessuno ne poteva parlare male. Però in Italia fu subito saputo e fra chi subito ci assistette e ci dette una mano e denunciò anche queste cose furono proprio gli ambienti cattolici. Bisogna dire che Pio XII, contrariamente a quanto è stato detto, ci assisté fin dall'inizio perché le sue informazioni, naturalmente la Chiesa ha sempre le sue informazioni riservate, sapeva già che stava succedendo questa cosa e fra l'altro furono colpiti molti sacerdoti perché si sapeva, e questo senza distinzione di nazionalità, furono colpiti i sacerdoti italiani, croati, sloveni e il clero ortodosso serbo, subirono la stessa vicenda. Ovviamente in territori italiani, abitati in maggioranza da italiani, la maggior parte dei sacerdoti erano italiani. Noi abbiamo quasi 30 sacerdoti, oltre 30 sacerdoti che sono stati uccisi, di cui appunto un croato e gli altri italiani, fu Don Buretic e poi altri italiani. Lei sa che uno è stato proclamato beato l'estate scorsa da Benedetto XVI.
Ecco, vi ricordo, siamo sempre con Lucio Totte, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, proprio alla vigilia del giorno del ricordo. Totte, le chiedo, i dati parlano ormai di migliaia di persone che furono, come si dice con un termine terribile, infoibate, cioè furono gettate anche vive in queste voragini rocciose a forma di imbuto rovesciato che ci sono in quei territori. La colpa per cui a guerra finita vi furono gettate era solo quella di essere italiani, di non voler accettare di venire incorporati in un'altra nazione. Invece l'esodo, su cui la mostra di quest'anno al Vittoriano si concentra, quante persone coinvolse?
Guardi, noi calcoliamo, comprese tutte le varie ondate, un 350.000 persone, nella quasi totalità di nazionalità italiana, perché vennero via anche, diciamo, in alcuni casi alcuni paesi abitati da sloveni o da croati, ma in linea di massimo questi 350.000 erano quasi tutti italiani, perché la persecuzione nazionale assunse subito un aspetto abbastanza chiaro che fu evidente. Le diverse ondate hanno diversi motivi. Il primo è dal momento in cui le truppe partigiane raggiungevano, per cui arrivarono in Dalmazia una prima ondata ci fu nell'ottobre del 43, quando ci fu il collasso dell'esercito italiano e noi restammo completamente esposti alle rappresaglie sia dei tedeschi, che ci occuparono subito le nostre province, sia dei partigiani jugoslavi che contendevano ai tedeschi l'occupazione di queste regioni. E quindi ci fu una prima ondata, centinaia di fucilazioni da parte dei tedeschi e altre centinaia di fucilazioni da parte dei partigiani slavi, con le prime violenze più terribili, ma il marchio marchiati, torturati, eccetera, avvenne a Spalato, avvenne nell'interno dell'Istria e quindi fu la prima ondata. La seconda ondata fu a Zara nel 44, quando nell'ottobre i partigiani jugoslavi entrarono in città e quindi si abbandonarono ad alcuni eccidi circa più di 200 persone e alla deportazione di altre migliaia, che poi di cui una parte morì nei campi di concentramento. Poi nelle altre, diciamo, quindi l'esodo divenne subito un fatto diciamo per salvare la vita. Poi però ci furono diverse fasi, perché in Istria speravano che l'Istria col trattato di pace sarebbe stata affidata all'Italia. E Pola stessa era stata occupata dalle truppe alleate, quindi ci fu un'illusione che durò dal 45 al 47 che una parte almeno dell'Istria potesse restare italiana sulla base delle valutazioni di carattere etnico, cioè della lingua parlata dalla maggioranza della popolazione. Viceversa, questo fatto si verificò, si fu vana, e il trattato di pace firmato il 10 febbraio e a cui fu data esecuzione il 15 settembre portò all'immediato esodo della popolazione, la quale poteva scegliere tra la cittadinanza italiana e la cittadinanza jugoslava rimanendo. E la popolazione ha scelto la cittadinanza italiana, sapendo che questo significava fare una valigia, c'era diritto a portar via due valigie.
Quindi se uno sceglieva di restare italiano
doveva andare via.
E dove andava?
E andava nei campi profughi, quindi furono aperti circa 110 campi profughi in tutta Italia, dalla Sicilia al Veneto, soprattutto ovviamente in Friuli e intorno a Gorizia e a Trieste, dove c'erano gli alleati, dove rimanevano gli alleati, e quindi il fenomeno più sottoposto ai media, perché esisteva già il cinema e quindi ai filmati, è stato l'esodo da Pola, dove una città di 45.000 abitanti praticamente si svuotò nel giro di alcuni mesi.
Ecco Tot, tra poco avremo una testimonianza diretta proprio dell'esodo da parte di uno scrittore, Franco Enrico Gaspardis, proprio da Fiume, esule in Italia. Le chiedo, sicuramente i fatti storici di cui stiamo parlando sono ancora vicini e, come lei sa meglio di me, nonostante il processo di conciliazione nella politica nazionale italiana, possiamo dire iniziato nel 2004, resta teso il clima al confine orientale. Ecco, come vede questo aspetto?
Guardi, lì ci sono due popoli che hanno inseguito e cercato per secoli l'indipendenza, il popolo sloveno e il popolo croato. Le loro classi dirigenti avevano fatto altre scelte nel passato, prima di far parte del regno di Jugoslavia dei Karađorđević, poi di far parte della Repubblica Federativa Jugoslava, non so fino a che punto interpretando la volontà dei loro popoli. Ecco, vede, la retorica della politica si impone sulla volontà reale dei popoli. Oggi hanno raggiunto questa indipendenza ed è chiaro che sono estremamente gelosi di questa indipendenza e del territorio piuttosto ristretto e tormentato che la storia ha lasciato loro. Ecco perché sono molto attaccati a queste terre, che sono l'Istria, la Dalmazia, il Quarnaro, che sono per loro territori vitali per il loro sviluppo economico, e che però dovrebbero riconoscere che in passato sono stati territori culturalmente e linguisticamente collegati alla storia d'Italia fin dall'epoca romana. Quindi a questo punto dovrebbero riconoscere che noi che eravamo lì non eravamo venuti col fascismo o con D'Annunzio e nemmeno con la Repubblica di Venezia. Gli italiani erano autoctoni sia in Istria che in Dalmazia. C'è una continuità linguistica, una continuità culturale che si vede nell'architettura, nelle arti, nei nostri scultori, musicisti, pittori. Hanno sempre lavorato qui a Roma, a Venezia. Insomma, eravamo legati all'Italia. Questo mare ci ha sempre unito e non diviso. Noi chiediamo ai popoli liberi di oggi, che noi siamo contenti che siano liberi e che possono entrare in Europa, di riconoscere questa verità storica. Su questa base noi siamo pronti alla riconciliazione, purché si riconosca che non siamo stati degli occupanti, che non siamo stati degli emigranti, che eravamo degli italiani che stavano lì. Queste città erano tante italiane che assorbivano e facevano diventare italiano anche chi era di origine slava o ungherese come la mia famiglia o tedesca. Tanti di noi hanno cognomi tedeschi, cognomi slavi, cognomi polacchi, cognomi ebrei, cognomi di tutta Europa praticamente. Chi veniva a Fiume, chi veniva a Zara, nel giro di una generazione diventava italiano, parlava un dialetto veneto, caratteristici dialetti veneti delle nostre parti, ognuno aveva una sua peculiarità, ma tutti quanti avevamo questa lingua franca che era il dialetto veneto, che parlavamo ancora e che parliamo ancora oggi quando ci incontriamo fra di noi.
Io intanto saluto Franco Enrico Gaspardis, scrittore fiumano, testimone diretto dell'Esodo, che ci ha raggiunto al telefono. Buon pomeriggio, Gaspardis.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Ecco, Tot, per salutarci, lei poco fa alludeva a un fatto, il 4 ottobre scorso, la beatificazione a Trieste del sacerdote istriano Don Francesco Bonifacio, ucciso in odio alla fede dai miliziani di Tito nel 1946. Ecco, che significato assume in questa prospettiva della memoria e della riconciliazione questa beatificazione?
Beh, un grande significato. Significa che la Chiesa riconosce che nelle nostre motivazioni dell'esodo, oltre alla difesa del nostro carattere italiano, c'era anche il fatto religioso, ha avuto un'importanza fondamentale perché furono abolite le feste dei nostri santi, furono abolite le domeniche, fu vietato di somministrare i sacramenti. Questa fu una delle ragioni dell'esodo, perché essere strappati completamente anche dalle proprie tradizioni religiose è una cosa che soprattutto a livello dei ceti popolari era assolutamente insopportabile. Questo ha avuto un'importanza determinante nell'esodo, e Don Francesco Bonifacio volle rimanere lì, è morto nel settembre del 1946, volle rimanere lì quando già la gente andava via, lui stava in zona B, dove si sperava che in un modo o nell'altro potesse essere restituita l'Italia, perché secondo inglesi, francesi e americani quel territorio era abitato prevalentemente da italiani. E Don Bonifacio volle rimanere lì, somministrando i sacramenti a italiani, sloveni e croati che c'erano nella sua piccola parrocchia, e però loro non volevano e dicevano che faceva attività rivoluzionaria, quindi è un caso tipico. La cosa, diciamo, bella è che nella cattedrale di San Giusto, che per noi è un po' il tempio della nostra religiosità latina, una basilica del VI-VII secolo d.C. che ricorda l'epoca paleocristiana dell'evangelizzazione delle nostre terre, del patriarcato di Aquileia, quindi una chiesa, una cattedrale San Giusto che è stata sempre simbolica per tutti noi. Vedere vicino al vescovo di Trieste, Monsignor Ravignani, che è un istriano, vedere vicino i vescovi attuali di Pola e di Capodistria, che sono oggi delle diocesi della Slovenia e della Croazia, è, mi pare, un segno di riconciliazione, una via, una strada che la Chiesa ci sta indicando. Naturalmente bisognerebbe poi che anche chi è ancora erede delle ideologie del passato comprendesse questa lezione.
Grazie per questa riflessione a Lucio Tot, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Un buon giorno del ricordo a lei per domani.
Grazie tante.
E io chiedo invece a Franco Enrico Gaspardis, scrittore fiumano che è sempre in linea con noi per questa trasmissione che stiamo dedicando proprio al giorno del ricordo. Dunque, io so che lei ha dato alle stampe recentemente un libro che si intitola Verso la salvezza, un raggio di sole sulla foiba e altri racconti sull'esodo da Fiume. Ecco, lei ha voluto raccontare episodi di quei giorni rivolgendosi in particolare ai più giovani, non è vero? Cosa ha voluto dire con questa testimonianza scritta?
Innanzitutto questi racconti che io ho messo in chiave così romanzata, ma che poi si riferiscono ai fatti reali, anche perché buona parte, soprattutto la vita nei campi profughi, è la mia, insomma, l'esperienza mia e della mia famiglia, perché anche mia moglie è profuga da Fiume. Ho scritto questo facendo una considerazione molto precisa. Quando vado alle manifestazioni, agli incontri, eccetera, che aperti a tutti, c'è sempre la contestazione tra quelli che accentuano un po' quello che ci è successo e quelli che lo negano, quelli che ci considerano dei martiri e quelli che ci considerano dei colpevoli. E questi perché sono grandi. Allora io mi rivolgo ai giovani che, non avendo questi preconcetti alle spalle, attraverso un'opera così di divulgazione simpatica, accessibile e vicina ai loro sentimenti, poi avranno la possibilità di documentarsi, però partendo da una base che non è una base politico, storico-politica, ma è una base di vita, una base reale, episodi realmente accaduti e fatti che nessuno può negare. Lo potranno contrastare nel numero, nella maggiore o minore responsabilità, ma mai nel fatto in sé, che quello conta, il fatto, la tragedia di migliaia di morti, o nelle foibe o nei campi di concentramento, l'esodo di oltre 300.000 persone che hanno dovuto scegliere tra la morte culturale e la loro italianità, e col trattato di pace che aveva dato la possibilità di optare, hanno optato per la cittadinanza e l'appartenenza all'etnia italiana. E prima ho sentito il senatore Tot, che lui è maestro di storia, che italiani eravamo sempre, non lo siamo diventati mai, lo siamo dagli inizi, come con i costumi, gli usi, la cultura e compagnia bella. Quindi noi raccontiamo quello che è successo, io racconto quello che è successo a degli italiani basandomi su quello che è successo a me e ai miei amici, ma sui fatti, non sulle considerazioni politiche. E questo penso sia la chiave unica per riuscire a portare avanti nel tempo il nostro discorso, che quando noi non ci saremo più, i giovani avranno ancora la curiosità di andare a cercare e ricorderanno, dimenticando le diatribe politiche.
Ecco, ma scostando da ogni pregiudizio ideologico, da ogni strumentalizzazione.
Esatto. Sì, perché il tempo, si spera, diluisca questi preconcetti e dia spazio alla verità, ai fatti realmente accaduti.
Ecco, siamo in diretta con Franco Enrico Gaspardis, scrittore fiumano, testimone diretto dell'esodo che viene ricordato proprio domani da una legge della Repubblica Italiana, giorno del ricordo in memoria delle vittime del genocidio anti-italiano, ma anche dell'esodo giuliano-dalmata. Furono infatti lo abbiamo sentito anche nella testimonianza del senatore Tot, furono circa 350.000 gli italiani costretti a scappare abitanti dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia, costretti a scappare e abbandonare la loro terra, le case, il lavoro, gli amici, gli affetti, proprio in quegli anni. Abbiamo visto un esodo che avvenne in diverse tappe. Gaspardi, io le chiedo di restare con noi in diretta, perché a questo punto noi, come sempre, per dare un flash informativo, ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30. Ricordo a chi ci ascolta che poi alle 14 ci sarà il nostro radiogiornale, e poi vorrei sentire proprio il racconto da parte sua del suo esodo personale, suo e della sua famiglia, quando avete lasciato Fiume, dove siete arrivati. Ascoltiamo i titoli del TG1 e poi torniamo in diretta con lei.
Io sono qui per voi.
La procura convoca il direttore dell'ASL, la regione manda altri ispettori e invita a considerare la sospensione del protocollo. I medici, andiamo avanti. Caso Englaro, la legge al Senato, corsa contro il tempo, il PDL accelerare i lavori, il PD libertà di coscienza, 1000 emendamenti dai radicali. Violentata dai compagni di scuola, vittima una 14enne, arrestati 4 coetanei, coinvolti altri 5 ragazzini, provincia di Brescia. Colpo di scena nel giallo dell'omicidio di una donna nel Torinese, si è tolto la vita un uomo che doveva essere sentito dai carabinieri. Il fascino dell'antico Egitto in una mostra alla Reggia di Venaria, tesori sommersi che raccontano 15 secoli di storia. La Juve sorpassa il Milan, torna a seconda dietro l'Inter. In studio Giulia Quintavalle, oreo olimpico nel judo e atleta del 2008 per i telespettatori del TG1.
E buongiorno. E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata con diversi minuti di differita grazie alla nostra regia. Siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Torniamo al nostro programma di oggi, ci stiamo occupando del giorno del ricordo che si celebra domani in memoria delle vittime del genocidio anti-italiano e dell'esodo giuliano dalmata. La Repubblica riconosce questo giorno per conservare e rinnovare la memoria di questa tragedia. Noi ne stiamo parlando con Franco Enrico Gaspardis, scrittore fiumano. La sua testimonianza diretta, Gaspardis, grazie ancora per essere con noi. Ecco, quale fu l'anno in cui lei dovette lasciare Fiume con la sua famiglia?
Io partii nel febbraio del 49, ero all'alba dei miei 10 anni, e 10 anni vissuti intensamente, perché gli ultimi anni della guerra ero già un bambino cosciente, ho dei ricordi precisi perché avevo 4-5 anni, e poi i 5 successivi anni ho l'esperienza diretta di quello che mi sembrava un avvenimento straordinariamente spaventoso o spaventosamente straordinario. Gente straniera che parlava una lingua straniera, si voleva costringere a parlare una lingua straniera, che invadeva le nostre case, le nostre piazze, e mentre i grandi sapevano, si rendevano conto, noi bambini un po' di meno. Noi eravamo colpiti dalla differenza, non del perché della differenza, perché non era la nostra portata, e quindi è stato un po' uno shock notevole, anche perché avevamo avuto una cultura ben precisa che a un certo punto doveva essere interrotta e sostituita da un'altra cultura, compresa la lingua. Io mi avevano vestito di verde come i pionieri jugoslavi con la stella rossa in testa e cantavo le canzoni in croato marciando, mentre avevo sentito da piccolo le marce in italiano, e questa è una cosa che mi ha praticamente sconvolto, e vedevo questi signori non assolutamente come liberatori ma come usurpatori, come occupanti della peggior specie, anche perché i loro modi, le loro abitudini erano del tutto diverse dalla nostra cultura, anche dal punto di vista, ecco, vista poi religioso, come ha detto il senatore Tot prima.
Ecco, poi la sua famiglia scelse, se seguo bene il ragionamento, la nazionalità italiana, e voi avete dovuto lasciare Fiume.
Tutto quanto. Io a differenza, oppure diciamo in parte differentemente da quello che scrivo nel libro, degli altri bambini fiumani c'è qualcuno che si salva in maniera del tutto avventurosa, fuggendo in barca e nelle cose più strane, mentre io ho avuto una partenza più o meno regolare, su un treno regolare che mi ha portato prima a Trieste, al CISO di Trieste, e poi da lì ci hanno destinati ad altri campi. Il campo di destinazione mio primo era il campo di Laterina, E Laterina è un paesino vicino a Montevarchi, in provincia di Arezzo, in Toscana.
Ecco, com'erano
e
questi?
Per arrivarci sono passato da Bologna e ho vissuto sulla mia pelle quello che è successo, il trattamento che ci hanno riservato a Bologna. Tant'è che io, la cosa che mi ha colpito in maniera così, ero allucinato dal fatto che vedevo che la gente sventolava le stesse bandiere con la falce martello che sventolavano a Fiume. E allora io ho detto a mia mamma, il treno si è sbagliato, ci ha riportato indietro, non ci ha portato avanti, non ci ha portato verso l'Italia, che noi sognavamo, che è la nostra patria, i nostri fratelli italiani. E questo a un bambino di 10 anni è un'esperienza che poi se la porta dietro e la matura. Io adesso da grande ho cercato di questi ricordi tristi trasformarli in una spinta verso il futuro, tant'è che anche nel mio libro che lei ha letto c'è un raggio di sole sulla foiba e c'è il sottotitolo del romanzo, cioè dalla foiba andiamo verso la luce, verso la libertà, verso la speranza che si è realizzata per noi di tantissimi italiani e di cui siamo felici della nostra patria, salvo quegli atteggiamenti negativi che abbiamo avuto al nostro primo impatto con molti italiani, i quali però non erano storicamente prevenuti, ma erano stati indottrinati in quella maniera additando quei treni carichi di fascisti, e ai suoi treni c'erano donne e bambini, quindi questo ho dovuto faticare molto per digerirla, e sono arrivato alla convinzione che solo scrivendo e parlando alle scuole come faccio io, insieme alla Società di Studi Fiumani, all'Associazione per la Cultura Fiumana Giuliana Dalmata del Lazio, andiamo nelle scuole, parliamo ai ragazzi affinché loro si facciano una coscienza di quello che è successo. La storia la studieranno in un secondo momento, quando si sono interessati alla vicenda. Questo è lo scopo della mia vita, è saltare a pie pari questa contrapposizione politica, ideologica, storica, come dicono, per arrivare dritto al cuore dei ragazzi, facendo sapere che è stato commesso un genocidio e questo genocidio, che purtroppo si è ripetuto anche in Jugoslavia e in altre parti del mondo, si sta ripetendo, è una cosa da aborrire in partenza, non esiste nessuna motivazione sufficiente a giustificare un genocidio.
Tra l'altro sono proprio 60 anni, sono proprio 60 anni quest'anno. Da quella partenza.
Sì.
Questo dà anche l'idea, no? 60 anni in fondo non sono molti ed è normale che nella sua memoria di uomo, di scrittore, il dolore le sofferenze patite, insomma, restino, anche se lei ci sta dicendo come intellettuale, come scrittore, sta maturando un senso di riconciliazione, no? Sia con quei fatti, sia per aprirsi al futuro, per insegnare ai giovani che quei fatti non devono essere nuovo seme di divisione, di discordia, ma anzi seme di solidarietà, di incontro.
Uno stimolo.
Stimolo, ecco. Una domanda che però prima le stavo facendo, scusi se l'ho interrotta, si parla di campi profughi, voi avete dovuto abbandonare le vostre terre e siete arrivati in questi campi profughi di cui ci parlava il senatore Totta, allestiti in Italia. Ecco, come erano fatti questi campi profughi?
Le faccio un flash. Dopo Bologna, come l'ho detto alla Laterina, che siamo andati in provincia di Arezzo, e lì è stata una cosa stranissima. Ci hanno scaricato da un camion e in mezzo a un recinto, lei ha presente sicuramente un lager, tutte le baracche di legno in fila e con le baracche del comandatore di fronte, le mense, no? Ecco. E tutte queste baracche di legno, un vero e proprio campo di concentramento, condito da filo spinato tutto intorno e da carabinieri armati alle porte. Che questo mi lasciò perplesso e domandai perché. C'è chi mi disse che ci proteggevano da quelli che di fuori, e c'è chi dicevano che loro proteggevano quelli di fuori da noi. Quindi erano queste due versioni. E il filo spinato dà solo questa idea di contrapposizione. O chi è dentro è pericoloso o chi è fuori è pericoloso. Quindi invece io non ritengo che questo sarebbe dovuta essere l'accoglienza. L'accoglienza doveva essere un'accoglienza di fratelli in difficoltà che sacrificano tutto per poter stare quei loro veri fratelli che sono gli italiani. E le dicevo sempre un altro flash di quel campo profughi, quando sono entrato nella baracca e sono rimasto colpito dalla totale assenza di arredi, e per arredi intendo dire il pavimento, le cuccette pubblicizzate nei film dove infilavano gli ebrei o i prigionieri di guerra eccetera, non c'erano. c'era una baracca con i vetri rotti, che poi noi abbiamo messo dei pezzi di giornale, eccetera, è completamente vuota, e tutte le famiglie che si aggrappavano sulla porta per entrare, ma non sapevano dove mettersi. E si è risolto il problema, perché a ogni famiglia hanno dato una balla di paglia, una coperta e un po' di filo di ferro. Con questo filo di ferro si sono fatti dei divisori e si è sacrificato ciascuna famiglia alla coperta, e ognuno ha avuto uno spazio 2x2 dove poter mettere questa balla di paglia con la coperta, insomma fare un materasso, e la famiglia avere la sua privacy.
Ecco.
E la considerazione che mi rivolgo ai ragazzi di questo, alla luce di quello che è successo a quei ragazzi che sono usciti da quella paglia, che sono diventati tutti fior di ammiragli, generali, presidenti di società, senatori, gente che ha segnato la vita della nostra patria, sia in Italia che all'estero, perché molti di noi poi sono andati in Canada, sono andati in Australia, sono andati in Argentina, la mia famiglia è una diaspora per tutto il mondo. Ebbene, da quella paglia sono usciti dei fiori galantuomini. Questo insegno ai giovani: non credano a quelli che dicono che l'ambiente disadattato fa la persona disadattata. È la persona disadattata che fa l'ambiente disadattato. E le nostre madri hanno voluto tirarci fuori e facendoci uscire dalla paglia come uomini e non come animali.
Grazie a Franco Enrico Gaspardis per questa testimonianza, ricordo scrittore fiumano. Io le chiedo, Gaspardis, come ultima domanda, guardando proprio al giorno del ricordo che si celebra domani in Italia, la cosa che sembra più assurda da questo racconto, come da quelli di altri esuli, è che allora voi eravate italiani che proprio per conservare la vostra nazionalità avevate dovuto lasciare le vostre città, le vostre terre, e però arrivavate in Italia in questi campi profughi e, come lei ci racconta, eravate accolti invece come se foste veramente dei delinquenti, no? Come se foste persone che chissà quale colpa avevano sulle spalle, mentre invece eravate in qualche modo eroici. Ecco, a 60 anni di distanza sembra assurdo questo.
Sì, perché per fortuna adesso hanno dimenticato la parte più importante dell'odio, che era quella, cioè dell'incomprensione più che dell'odio. L'incomprensione perché non capivano come della gente fosse venuta in Italia povera fuggendo da un paradiso, che era il paradiso comunista, che predicavano in Italia esistesse al di là. E noi eravamo le testimoni dirette che il paradiso non esisteva. Il paradiso era l'Italia e non l'Unione Sovietica o i suoi paesi satelliti.
E
quindi
questa,
era questa,
sì, sì, sì.
Che oggi purtroppo, o per fortuna, hanno dimostrato che il paradiso comunista non esisteva, tutt'altro, no? Era un inferno. Però forse l'hanno dimenticato, molti fanno finta di dimenticarlo. Quindi questo lato è stato dimenticato. Adesso hanno tirato fuori, si fanno scudo della storia per dimostrare che noi comunque eravamo delle persone cattive.
Ecco, la prossima presentazione del suo libro, Verso la salvezza, dove e quando?
Ce n'è una stasera al Teatro Testaccio, al Testaccio in via Gessi, poi ne seguiranno delle altre, questa è la più immediata, ne stiamo organizzando delle altre, però in questi giorni abbiamo tanto di quelle cose da fare che non
quindi via Romolo Gessi stasera a Testaccio a che ora?
Alle 21,
Verso la salvezza. Lo scrittore fiumano Franco Enrico Gaspardis presenta questo suo libro, Un raggio di sole sulla foiba e altri racconti sull'esodo da Fiume. La ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
Mi scusi ancora una cosa, volevo ringraziare la società editrice Il Filo, che ha capito il problema e si è gettata subito su questo libro.
Grazie a lei ancora.
Arrivederla.
E a questo punto subito l'aggiornamento dal CIS, viaggiare informati sulla Radio Vaticana in diretta sulla situazione del traffico a Roma e dintorni. Linea al CIS.
Buongiorno, dunque, per quanto riguarda la città, buone notizie, nel senso che non ci sono giunte segnalazioni di disagi in città. Abbiamo qualche situazione difficile invece tra la stazione di Cesano e parliamo della Braccianese, all'altezza della stazione di Cesano, che è chiusa perché si è aperta una voragine, e ci vengono segnalate anche delle sostanze viscite sulla via Aurelia, un invito alla prudenza per chi sta andando o si trova in quella zona, tra Palo e Santa Severa. Questo è tutto dal CIS.
Grazie, grazie ancora al CIS Viaggiare Informati, Centro Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale. E siamo in chiusura della nostra diretta di oggi, che abbiamo dedicato al giorno del ricordo, che si celebra in Italia domani 10 febbraio, in memoria delle vittime del genocidio anti-italiano e dell'esodo giuliano-dalmata. Vi ricordo ancora fino al 22 febbraio al complesso del Vittoriano, Sacrario delle Bandiere, ingresso Araceli, la mostra Foibe, dalla tragedia all'esodo contro la violenza dell'oblio, dedicata proprio alla tragedia di quegli anni. Grazie ai nostri ospiti Lucio Tot, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e Franco Enrico Gaspardis, scrittore fiumano, testimone diretto dell'esodo. Fabio Colagrande ringrazia Roberto Venturini e Vincenzo Proto in console, Efa Rorman e Maria Serena Tullio in regia. Tra circa 7 minuti le radio giornale della Radio Vaticana. Restate sintonizzati.